Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli.
Alleluia, 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 alleluia.
Il Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, Signore.
In quel tempo il Signore Gesù partì di là e venne nella sua patria, e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato si mise a insegnare nella sinagoga, e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Parola del Signore. Vorrei sottolineare con voi e fermarmi di fronte a questa provocazione. Così lo hanno sentita almeno i contemporanei di Gesù, una provocazione e per loro è diventato un motivo di scandalo. Gesù diventa un motivo di scandalo perché loro, che conoscono Gesù, conoscono Gesù da sempre, fin da piccolo, lo conoscono come una persona collocata dentro una famiglia di cui conoscono i parenti, gli amici, lo collocano. Collocare una persona dentro un ambito della nostra conoscenza, conosco il parroco, conosco il viceparroco, conosco mia sorella, conosco mio fratello. Conoscere una persona è sempre un rischio, perché a volte ti può bastare di conoscerla secondo i tuoi criteri, no? E così, conoscendola secondo i tuoi criteri, tu dici: è sensibile, è una persona non sensibile, viene da quella famiglia, fa parte di questa cultura, vota a sinistra, vota a destra. E noi incarcelliamo le persone, per cui pensiamo che in fondo non c'ha niente, non hanno più niente da dirci. Però una persona è sempre di più degli enunciati che noi usiamo per definirla. Un conto è definire una persona, un conto è incontrare una persona. Purtroppo dentro gli ambienti ecclesiastici come la parrocchia le persone sono definite. Tu lavori lì, tu fai questo, tu fai quell'altro, e così non facciamo più lo sforzo di vedere cosa c'è dentro quella persona. Non facciamo più lo sforzo di capire qual è la sorgente di vita di quella persona lì. Qual è la sorgente? Perché è così? Perché si manifesta così? E non facendo questo sforzo rimane spesso il timbro che ci diamo, rimane spesso quasi a volte una stigmate, proprio così, veniamo stigmatizzati. E con Gesù accade più o meno lo stesso, no? Rimangono scandalizzati perché loro dicono: conosciamo l'ambiente da cui viene, quindi la sua storia, la sua genealogia, conosciamo, ma le opere che lui fa ci scandalizzano perché non sono come fa a fare queste opere qui. Quindi se dobbiamo ammettere che è figlio, è fratello, è sorella di tutta questa gente qui, ci scandalizza. Perché li scandalizza, appunto? In questo caso lo scandalo è perché, perché non riescono a fare un atto di fede. In questo caso lo scandalo è per l'incredulità. È un po' come quando noi ci incontriamo tra di noi, no? Io dovrei credere che in te c'è qualcosa di buono. Io dovrei credere che tu mi sei testimone di Dio. Se non credo, è tutto più facile, perché sto un passo indietro. E questo è fatto. Invece Gesù, dalle sue mani, faceva delle cose molto belle e diceva delle cose molto belle. Quindi bisognava credere a una persona che si conosceva bene. Ma questo succede, per esempio, anche nelle conoscenze tra di noi, no? Mettete caso che io o voi abbiamo fatto una stupidaggine nella nostra giovinezza e tutti lo sanno. Noi ci portiamo dietro quel giudizio per tutta la vita e spesso facciamo fatica. Se quella persona si ripropone, non so se noi siamo disposti ad accoglierla o preferiamo rimanere nella nostra definizione di quella persona. Invece la vita, una persona è sempre di più. E quindi pensate che meraviglia il cristianesimo, no? Perché lui, Dio, è voluto nascere dentro una forma umana, ha preso una lingua, ha preso una cultura e ha fatto sì che quella cultura particolare, quella famiglia, quel luogo, quella discendenza diventasse carica di tutta la trascendenza. Tutto il mondo di Dio è passato attraverso un volto umano, una storia particolare.
Ed è questo che ha scandalizzato, capite? Per cui penso che dovremo veramente, dobbiamo imparare a conoscere noi stessi, a conoscere noi, a capire che c'è comunque un aspetto misterioso dentro di noi che conosce solo Dio, che si manifesta poi nelle relazioni piano piano. E allora dovremo pulire, veramente pulire il linguaggio e anche i pensieri, no? Con quanta facilità, diciamo, quella persona non cambierà mai, per esempio. Ma onestamente, ma chi sono io per dire così di questa persona qui? Io chi sono per poter dire di una persona, questa persona non cambierà mai? Io come faccio a dirlo? Ma quanto è superficiale la mia conoscenza di quella persona? E vedete allora come Gesù non ha potuto fare miracoli in mezzo a queste persone. Perché? Perché non gli davano, perché quelle persone non avevano fiducia in Lui. Ma appunto, come facevano a conoscerlo? Pensate che cos'è il pregiudizio. Come facevano a conoscerlo? Non lo conoscevano. Ma è figlio di questo, quindi... Ecco come facciamo anche noi. Allora penso che questo Vangelo ci aiuti a capire anche dentro la Chiesa, per esempio. Io penso che il 90% del parlare dentro la Chiesa si fonda purtroppo ancora oggi sui pregiudizi, su quello che non conosciamo in realtà, e diciamo delle cose, le buttiamo addosso agli altri, no? Ma sarebbe bello proprio avere questa mente, questo cuore, questi occhi puliti anche, no? Sarebbe bello guardarsi con stupore e dire: ma che meraviglia, guarda queste persone. Guardarci di nuovo con occhi limpidi, con occhi veramente di gratitudine, no? E saper riconoscere allora il mistero che opera dentro di noi, perché il primo miracolo è volersi bene, è volersi veramente bene, questo è il primo miracolo, ma ci vuole questa gratitudine che spesso purtroppo buttiamo fuori invece nei nostri rapporti anche religiosi.
Preghiamo per i meriti del Beato Angelo, che nell'assemblea dei tuoi figli, come ministro di Cristo, presi e dette alla mensa del pane di vita, dona, oh Padre, la tua Chiesa la fortezza e la perseveranza, e fa che attenda orante e vigile tra le insidie del mondo la venuta di Cristo, per entrare nell'eterno convito con Lui che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Vive esso, vive esso, vive esso.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Dio.